E di nuovo buongiorno a Davide Fersini.
Buongiorno Giuseppe Clericetti.
E a Giovanni Conti.
Buon pomeriggio Giuseppe.
Ma che bel terzetto che siamo.
Ah sì sì, oggi c'è da divertirsi tra l'altro, perché parliamo di un grandissimo musicista, un illustre musicista, è forse l'unico rappresentante di questo strumento che poi sia assurto agli onori della cronaca e della storia musicale.
Ah, forse ne abbiamo uno in linea.
Ma forse ne abbiamo un altro in linea, però io sto parlando dell'Ottocento, non di Viventi ovviamente. Stiamo parlando di Giovanni Bottesini, ovviamente lo diceva già Giuseppe Clericetti, nato 200 anni fa, re del contrabbasso, anzi, come direbbe uno dei nostri ospiti, Paganini del contrabbasso. Riusciva a far cantare il suo strumento come se dentro avesse contenuto 200 o 100 usignoli, scrivevano i critici londinesi. Allora, per parlare di questo grandissimo strumentista, ma che non fu solo strumentista, fu anche direttore d'orchestra amatissimo da Verdi, che lo volle a dirigere la prima di Aida al Cairo, e fu anche, come si dice, ovviamente interprete, direttore, compositore di tantissime opere, tra cui opere liriche. Scopriremo anche questo aspetto. Allora, diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Buongiorno al professor Aldo Salvagno e benvenuto a Rete 2.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
È lui l'autore di Il Paganini del contrabbasso, libro uscito per l'IM, monografia monumentale che raccoglie molte delle lettere, forse tutte le lettere, professore?
Magari avessi trovato tutte le lettere, perché con una vita così avventurosa sicuramente molte furono disperse all'epoca e molte magari giacciono in qualche archivio privato, però tutte quelle che ho potuto trovare, ce ne sono già un centinaio inedite comunque rispetto alle pubblicazioni finora disponibili.
Dunque aspettiamo gli aggiornamenti.
Sì.
E insieme a lui?
Insieme a lui un amico della Rete 2, ovviamente, e un grande, grandissimo contrabbassista. Enrico Fagone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, evviva Bottesini.
Evviva, evviva. Allora, io partirei, se Enrico è d'accordo, dal professor Salvagno per raccontarci un po',
certo,
come gli è venuta l'idea di raccontare questa figura importantissima e poi anche di descrivere al nostro pubblico perché questa figura è così importante.
Allora, innanzitutto diciamo che l'idea principale di scrivere una monografia è venuta al presidente dell'associazione Bottesini, il dottor Francesco Donati, Cremasco, con il quale ho ormai da anni instaurato un rapporto di amicizia e di collaborazione, in quanto ci conoscemmo nel 2009 e per l'occasione abbiamo riesumato L'Ero e Leandro, che era una delle opere più rappresentative, se non la più rappresentativa, di Bottesini, della quale io ho curato la revisione sull'autografo. Abbiamo fatto una registrazione video e CD, e quindi è un po' un cerchio che si chiude, perché se mai i cerchi relativi alle personalità del passato possono avere una chiusura, e in questi 12 anni praticamente siamo passati dal Bottesini inedito, appunto con l'opera, al Bottesini inedito dal punto di vista librario, nel senso che il libro che è uscito da qualche mese, a cui sono stato dietro un paio d'anni, racchiude tutta la sua vita vissuta attraverso sia le lettere, di cui molte sono inedite, sparse veramente tutto il mondo, e documenti di archivi che fino adesso non erano mai stati pubblicati. E mi è sembrato utile per il lettore e per la storiografia contemporanea il fatto di dare la possibilità a tutti di conoscere questo musicista così eclettico e così importante anche dal punto di vista biografico, perché il progetto originario era quello di fare solo le lettere, però ovviamente c'erano dei buchi temporali relativi al fatto di poter trovare queste lettere, e quindi ho pensato che approfondire e analizzare aspetti della sua vita con l'aiuto di nuovi documenti fosse un modo per avere una completezza maggiore su questo musicista.
Allora, prima di continuare, io direi di fare un ascolto così capiamo di cosa stiamo parlando. Thank you. passione amorosa per due contrabbassi e orchestra, il quarto movimento allegro, Bohuslav Furtok e Johannes Steele ai contrabbassi, accompagnati dalla Radio Sinfonia Orchestra di Frankfurt, diretta da Ulrich Edelmann.
È semplicemente impressionante ascoltare il virtuosismo sul contrabbasso, una cosa che mi esalta tantissimo. Sì. Allora, abbiamo al telefono, poi tra l'altro abbiamo già citato il presidente dell'associazione Bottesini, Francesco Donati, l'avremo poi in seguito al telefono, lo raggiungeremo in seguito, ma attenzione, io volevo approfittare della presenza ancora di Aldo Salvagno, autore di questo librone della LIM, più di 600 pagine, La vita di Bottesini attraverso le lettere, per parlare un po' della bibliografia. Com'è la bibliografia su Bottesini, Aldo Salvagno?
Allora, la bibliografia su Bottesini è chiaramente aggiornata all'anno scorso, almeno per quello che ho potuto rintracciare in pubblicazioni un po' sparse su tutto il pianeta. Diciamo che la principale bibliografia è venuta proprio dai giornali e dalle riviste d'epoca, in quanto può sembrare strano, ma questo per dare un'idea della grandezza e della popolarità di questo compositore e virtuoso, solamente in Inghilterra, nei giornali inglesi, nei 40 anni e più di carriera, ho rintracciato circa 10.000 articoli di giornale, e di testate diverse, di anni diversi, e che erano accomunate tutte dal fatto di esaltare la magnificenza di questo compositore. Quindi la bibliografia è sterminata se relativa al passato, quindi giornali, riviste, periodici. Man mano che ci avviciniamo verso la nostra epoca, come non ricordare il saggio di Gaspare Nello Vetro in occasione del centenario della morte, o il libro che scrisse Luigi Inzaghi all'inizio degli anni Ottanta, e dopo di loro molti sono stati contributi alla causa bottesiniana, soprattutto di musicologi americani e anche inglesi, per non dire anche messicani, visto che Bottesini ebbe anche un ruolo importante in quel paese, e ho cercato appunto di tirare le somme, le fila, per avere un'idea più aggiornata possibile, più variegata del mondo di Bottesini e del relativo contrabbasso, e quindi ecco il fatto di aver riportato in appendice, in bibliografia, tutti gli studi che sono riuscito a rintracciare su di lui.
Aldo Salvagno, in sintesi, ma che cosa emerge da questa impressionante epistolario di Bottesini?
Emerge la figura di un artista e di una vera star della sua epoca, che ha avuto il merito innanzitutto di credere nel suo strumento. Voglio dire questo perché quando Bottesini si iscrisse in conservatorio erano liberi o il posto di fagotto o il posto di contrabbasso. Per nostra fortuna scelse il contrabbasso, e questo sicuramente, il fatto di non avere virtuosi pari a lui nella sua epoca, perché violinisti ce n'erano tanti, pianisti ce n'erano tanti, lui era l'unico. Questo, al di là delle sue indubbie capacità esecutive, ha contribuito senz'altro alla creazione di un mito vivente in quell'epoca. Tanto è vero che ho fatto una cernita e una di paesi dove visitati, e sono oltre 27 i paesi dove almeno una volta il pubblico ha ascoltato una nota del suo contrabbasso, e sempre con un entusiasmo quasi da delirio collettivo. Quindi questo, già solo questo, basterebbe a dare l'idea di un musicista poliedrico, eclettico, perché era anche direttore d'orchestra, era anche compositore, principalmente era virtuoso, ma che sapeva trascinare le folle, aveva anche un'indole tale per cui evidentemente la gente che usciva da un suo concerto rimanesse qualcosa dentro, tale da poter scrivere. Questo anche i giornali l'hanno spesso sottolineato.
Per i contrabbassisti sicuramente è stata una fortuna, ma magari per i fagottisti è stata una sfortuna che si sia dedicato al contrabbasso.
Esatto, sì.
Enrico Fagone, più si parla di Bottesini, mi perdonerai questa digressione, ma più io leggo affinità con la tua carriera. Già a partire dalla casualità con cui agli inizi degli studi sei approdato al contrabbasso, e poi il fatto che da grande contrabbassista quale sei, lascia che te lo diciamo, sei anche uno straordinario direttore d'orchestra, quindi hai ancora tanti anni davanti e quindi potrai, come dire, emulare questo grande, questa grande figura. Ma Enrico, veniamo alla domanda. I biografi di Bottesini parlano della sua agilità, della robustezza della sua mano, l'impiego sapiente dei suoni armonici, la purezza dell'intonazione. Ma veniamo ai problemi tecnici. Per esempio, Bottesini non si è mai separato dallo strumento con quale faceva i concerti. Lui voleva suonare esclusivamente su un contrabbasso a tre corde. Noi che non capiamo niente di contrabbasso chiediamo a te cosa significa tutto questo.
Ecco, caro Giovanni, intanto ti ringrazio per chiaramente questo confronto di cui assolutamente non mi sento all'altezza. E per fare una piccola parentesi, la cosa interessante per me è che questa affinità, chiaramente poi l'interesse con la direzione d'orchestra, è venuta assolutamente per caso, no? Con la voglia di crescere e studiare di più negli anni, e non per emulare il grande maestro che principalmente era un grande compositore, no? E infatti la cosa un po' triste, secondo me, di questo di grandi strumentisti del passato, e che riflettevo adesso mentre parlavate, e che comunque noi ricordiamo sempre i grandi virtuosi che però sono stati anche compositori, no? E invece appunto Liszt, Chopin, Paganini, Bottesini, e invece se un grande strumentista non è stato un grande compositore si fa fatica a ricordarlo giornalmente, perché in qualche modo anche gli articoli di giornale eccetera sono difficili da reperire. E quindi la fortuna di Bottesini è stata diciamo comporre, no? E riguardo alla tua domanda, il contrabbasso da quattro corde lui lo ha spostato a tre corde per avere ancora più sonorità, perché lo strumento meno corde ha più risuona, no? E quindi lui è riuscito a evitare il più possibile le note basse, e quindi ha tolto la quarta corda su cui si eseguono le note più basse, e aveva questo contrabbasso brillante con cui ho avuto un'esperienza molto emozionante a Tokyo, perché questo contrabbasso è a Tokyo, e quando ho fatto un recital per la televisione giapponese NHK ormai 5-6 anni fa, ho avuto l'onore che il proprietario me l'ha portato nella sala e ho eseguito un bis di Bottesini su quel contrabbasso, ed è un contrabbasso incredibile, di veramente una qualità sonora incredibile. Per me la cosa più emozionante poi di Bottesini è immaginarlo che viaggia appunto per minimo 27 nave con questo contrabbasso, e poi dirige e poi compone, cioè non oso immaginare dove trovasse il tempo per fare tutte queste cose, no?
Enrico, leggendo un po' i biografi, mi riferisco a Barilli, al quale si deve la famosa definizione il Paganini del contrabbasso, dice, e cito: fu uno dei più geniali fra gli artisti del secolo verdiano e fra i virtuosi il più fantastico. Egli riuscì a spiritualizzare la grottesca meccanica del suo strumento soffiando su tutti gli ostacoli col fiato di un mistificatore prodigioso. Ora, tu che hai un contatto fisico, perché vi abbracciate, no? Il contrabbassista abbraccia il suo strumento, ne percepisce le vibrazioni, ne provoca i suoni. Ecco, come dobbiamo entrare in queste righe di Barilli? Spiritualizzare la grottesca meccanica del suo strumento, per esempio?
Sì, diciamo che per esempio, parlando con gli allievi, no? A volte dico, per stimolare, dico che non tutti i problemi mentali che noi abbiamo sono da respingere dalla mente, no? Perché se tu studi un po' i grandi artisti, comunque hanno fatto un po' delle loro perversioni, dei eccessi, delle loro frustrazioni, la carta vincente, no? E se Bottesini, ancora prima che i critici lo definissero il Paganini del contrabbasso, lui appena al Conservatorio di Milano gli hanno detto non c'è posto per violino, scegli o uno strumento d'arco o uno strumento a fiato, appunto il fagotto, lui ha detto no, faccio il contrabbasso, ma diventerò il Paganini del contrabbasso. Quindi diciamo non è che c'era un amore per lo strumento, c'era una voglia, un'esigenza artistica così forte di emergere che lui ha preso questo strumento e l'ha fatto suo. E, diciamo, e poi anche il fatto di diventare direttore d'orchestra, perché comunque questo strumento, grazie a Dio, gli stava stretto. Quindi grazie a Dio che di questo fatto che lui gli stesse molto stretto l'ha rivoluzionato, no? E quindi diciamo il fatto che la normale vita da contrabbassista di andare in fondo vicino ai timpani, lui suonava anche i timpani, no? E fare da accompagnamento e supporto all'orchestra non gli bastava, no? E quindi questa esigenza un po' folle di rivoluzionare lo strumento ed esprimersi lo ha portato a regalarci oggi questi favolosi brani che anche in questo concorso Bottesini teniamo in alto spessore a livello internazionale. Quindi appunto il contrabbasso è uno strumento che va ascoltato diciamo con un orecchio un po' più aperto, ha una sonorità più timida del violoncello, del violino, più simile alla viola, no? Ci vuole un minuto quando inizia a suonare la viola o quando inizia a suonare il contrabbasso, l'orecchio si deve abituare. All'inizio sembra un suono un po' strano, no? E il contrabbasso ha un po' questa esigenza da parte del pubblico, ma a differenza della viola noi abbiamo la carta vincente che è così grande che un virtuosismo è un metro, no? di distanza, e quindi questo impressiona tantissimo il pubblico. Infatti i dischi non impressionano fino a così tanto, ma dal vivo è veramente impressionante. E la cosa molto interessante da italiano è che Bottesini, diciamo, si chiama sì il Paganini del contrabbasso, ma lui è molto verdiano, lo scrive, no? Quindi non scrive nello stesso stile di Paganini, del virtuosismo che poi hanno seguito tanti altri strumentisti italiani. Lì si vede il direttore d'orchestra che è strumentista, no? Quindi lui diciamo strumentalmente usa il contrabbasso come Paganini, ma in realtà non copia niente da Paganini, ma utilizza assolutamente tutti gli stili compositivi dell'opera, di Verdi e di tutti i grandi compositori dell'epoca. E questo è interessante, no? Perché aggiunge i due stili dell'opera e del virtuosismo strumentale italiano.
E ascoltiamo dunque una pagina di Bottesini che ti vede interprete insieme a Walter Zagato.
Thank you.
Un estratto dal Gran Duo per violino, violoncello e orchestra. Qui in realtà è una trascrizione, se non sbaglio, Enrico Fagone. Walter Zagato al violino, Enrico Fagone al violoncello, Osi diretto da Pietro Mianiti, perché sarebbe due contrabbassi, giusto?
Sì, il Gran Duo le passioni amorose sono originali per due contrabbassi, esatto. E invece il Gran Duo concertante sì, è originale per violino e anche per due contrabbassi.
Ah, ecco appunto, perfetto.
Si parlava eventualmente del metodo per contrabbasso.
Ecco appunto, Enrico, il metodo per contrabbasso ha ancora una validità? Si studia? Che cosa ci puoi dire su questo, come dire, eredità di Bottesini?
Sì, sì. Diciamo che si studia ancora, ma appunto è molto iniziale, no? Come metodo. Più che altro è stato molto interessante averlo per capire come lui interpretava, no? Appunto che ha creato una tecnica tutta sua, che di solito il contrabbasso, diciamo, si suona prevalentemente nelle posizioni basse con tre dita, no? 1, 3, 4, e lui invece usava prevalentemente solo l'1 e il 4, e quindi faceva tutti gli stessi spostamenti, ed era molto, e quindi è stato molto interessante capire tutta la sua visione dello strumento. È comunque un metodo che si usa ancora oggi in tutto il mondo ed è molto apprezzato, sì.
Aldo Salvagno, noi siamo un po' curiosi rispetto all'elenco delle opere di Bottesini, che è enorme, c'è di tutto: opere concertanti, opere sinfoniche, opere liriche. Ci mancano le opere liriche di Bottesini.
Ben 8.
E poi, esatto, e poi musica liriche da camera. C'è una messa da Requiem eseguita nel 1880. Io volevo sapere, la discografia è molto carente, lo abbiamo visto, lo abbiamo chiarito. Si sta muovendo qualche cosa dal punto di vista esecutivo per tutte queste opere che abbiamo voglia di ascoltare?
Certo, spesso bisogna aspettare un centenario o un bicentenario per far insomma, capire alle persone che ci stanno intorno come valorizzare un musicista, un personaggio, e queste di solito sono le situazioni in cui vengono fuori progetti sia discografici che librari. Oggi come oggi c'è sempre stata, come anche nel recente passato, la tendenza a tirare fuori dagli scaffali musiche magari di autori non di prima fascia, quelli che vengono oggi ritenuti di prima fascia, approfittando appunto dei centenari per vedere lo stile, per analizzare il loro stile, il modo in cui componevano, e spesso ci si trova di fronte a dei veri gioielli. Bottesini in questo non fa eccezione. Io sono particolarmente contento di aver riportato alla luce l'Ero e Leandro in tempi non sospetti, ossia in un tempo in cui non vi era un centenario da festeggiare o un anno particolare, e senza dubbio dopo la mia risumazione ho notato che diverse case discografiche, ma poi in questo Enrico, che tra l'altro saluto, può essere molto più aggiornato di me, abbiano tirato fuori il repertorio cameristico di cui Bottesini ha scritto tante cose, ma tante cose sono state anche perse durante in questi decenni. Mi riferisco a pagine d'opera e a opere intere di cui non si sa ancora dove possono essere i manoscritti. Altre abbiamo manoscritti, come vale la pena di ricordare, non so, una delle ultime che ha scritto, Azaele o la figlia dell'angelo, cui manoscritto si trova a Parma nella Biblioteca Palatina, che giace lì in attesa che qualcuno lo riesumi, come l'operetta Vinci Guerra e il bandito. Diciamo che l'eclettismo di Bottesini toccava, contaminava tutto tutti gli aspetti della composizione, quindi la lirica da camera, l'orchestra, la musica sacra, la musica lirica, per strumento solista, diciamo che abbiamo un ventaglio e questo è solo il riflesso della personalità che era l'artista Bottesini. Lei ha accennato anche a una messa da Requiem, che questa stessa messa fu eseguita fin nel 1880, ma in realtà tre anni prima, nel 1877, fu eseguita al Cairo in occasione della morte del fratello, che è avvenuta il 3 gennaio del 77. Venne eseguita da solo coro maschile, perché venne fatta in una chiesa in cui non erano ammesse donne a cantare, e abbiamo una prima esecuzione, diciamo, in forma non così ufficiale come quella che sarà poi nell'80. Tra l'altro poi la partitura venne persa durante l'esposizione a Milano, quindi sono diverse lettere di accorato appello di Bottesini di ritrovare il manoscritto, se no doveva riscriverla tutta da capo, ecco.
Professor Salvagno, risposta secca, perché dobbiamo anche andare avanti, vogliamo fare un altro ascolto. È più vicino a Rossini o a Verdi?
No, è senz'altro più vicino a Verdi.
Ecco.
Il modo di scrittura è senz'altro più vicino a Verdi.
Grazie mille. Allora adesso facciamo un ascolto e vediamo di verificarlo. Grazie.
Sì. Grazie.
Beh, se volevamo dimostrare a chi era più vicino Bottesini, ci siamo riusciti con questo ascolto. Preghiera, piccola preghiera, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, diretta da Silvano Frontalini. È uno di quegli ascolti rari che, appunto, sconsigliamo tutti di andare a cercare, perché dimostrano quanta bellezza ci sia in questo compositore. Nel frattempo ci ha lasciati il professor Salvagno, vero Giuseppe?
E ci ha raggiunti Francesco Donati, presidente dell'Associazione Bottesini. Buongiorno professore, che piacere essere in sua compagnia.
Buongiorno a voi, grazie per questo invito.
E vogliamo...
Enrico anche.
Ecco, vi lasciamo salutare.
Ciao Franci.
Ciao Enrico.
Ciao caro.
Allora, Francesco Donati, abbiamo parlato di bibliografia, di discografia, vogliamo anche parlare un po' di ricezione musicale. Che ne è, per esempio, di queste opere delle quali io personalmente so poco o nulla? Adesso, grazie per questa registrazione di Ero e Leandro, ma ecco, aspettiamo anche le altre. Che ne è del successo o dell'insuccesso di queste opere? Che cosa sappiamo della ricezione musicale rispetto a Bottesini?
Ma certamente l'opera più importante è stata proprio Ero e Leandro, perché ha aperto la stagione di Torino nel 1879 e ha avuto un successo strepitoso, è stata ripresa per decenni in tutto il mondo, era sul libretto, un bel libretto di Arrigo Boito, quindi questa sicuramente è stata l'opera assolutamente che ha posto Bottesini in una posizione di, anche di grande compositore lirico. E noi l'abbiamo ripresa, effettivamente è un'opera molto bella. Poi abbiamo poi delle altre sappiamo ancora un po' poco, conosciamo le ouverture perché qualche ouverture è stata registrata, le abbiamo ascoltate. Adesso noi al concorso lirico di Portofino a luglio del 2021 abbiamo proposto appunto la sinfonia, l'ouverture di Alibaba, che questa è la seconda opera che ha avuto più successo di Bottesini, che era stata messa in scena a Londra. E poi, ad esempio, proprio questa sera, in occasione del compleanno di Bottesini, faremo un concerto lirico a Crema, dove esploreremo in parte la sua produzione operistica, faremo arie e duetti tratte da ben quattro sue opere, e di cui un paio non abbiamo mai ascoltato, e quindi sarebbe veramente bello, la nostra intenzione è quella di continuare in questa scoperta.
Francesco Donati, c'è un cremasco che ci scrive in questo momento, che ci sta ascoltando, che ci fa i complimenti, che ricorda di aver ascoltato il Requiem di Bottesini a San Marco quando lui era San Marco Venezia, quando lui era piccolo, però dice: non so per quale ragione a Crema hanno rimosso il busto di Bottesini dal Famedio per accantonarlo nel chiostro del museo. Che cosa ci dice al riguardo Francesco Donati?
Beh, bella domanda. Posso dare una notizia assolutamente in anteprima.
Questo uno scoop.
Tornerà. Uno scoop, esatto. È uno dei nostri progetti a cui teniamo di più. Questo busto tornerà nella piazza Duomo di Crema, dove era stato posto nel 1901, abbiamo trovato i fondi per poterlo fare e lo faremo a breve, l'idea è di farlo entro l'estate. Quindi sono d'accordo con questo mio concittadino che Bottesini non può essere rilegato pieno di polvere, deve essere al centro proprio della vita cittadina e nel posto d'onore che tra l'altro gli avevano attribuito nel 1901. E per quanto riguarda la Messa da Requiem, è una bellissima opera. Noi quest'anno abbiamo invece riesumato l'oratorio di Bottesini in inglese, che si chiama The Garden of Olivet, che è andato in scena, è stato eseguito per la prima volta in Inghilterra al Festival di Norwich nel 1887, ed abbiamo scoperto veramente una perla rara. Adesso stiamo cercando di promuovere una registrazione e andiamo avanti di questo passo.
Professore, evidentemente l'appello, la domanda lanciata dal suo concittadino raccoglie un po' il desiderata di molti altri cremaschi. Ci faccia capire meglio come... Non credo che la fondazione si occupi solo di spostare busti, quindi evidentemente il vostro impegno da anni sta andando verso una direzione. Ci faccia capire meglio come è organizzata la fondazione, qual è la vostra attività, come viene declinata durante l'anno.
Noi nasciamo proprio con l'intento di valorizzare il patrimonio musicale cremasco, perché oltre a Bottesini, a Crema abbiamo avuto Francesco Cavalli, Stefano Pavesi, quindi degli altri grandi della musica, c'è una grande tradizione. E questo è sempre stato la base del nostro DNA, e si è concentrata la valorizzazione soprattutto su Giovanni Bottesini. L'evento più importante relativo a Giovanni Bottesini è certamente il concorso di contrabbasso che organizziamo insieme con la direzione artistica di Enrico Fagone ogni due anni, quindi è biennale, e che è stato ripreso dallo storico concorso che aveva iniziato Maestro Petracchi nel 1989. Quindi questo, il concorso, è quello che dà la continuità alla nostra azione. E poi all'interno di questa, da corollario di questo sforzo, cerchiamo di invece di sviluppare altre cose, di ricercare, di fare delle promuovere delle edizioni critiche, eseguire dei brani che non sono stati eseguiti da molto tempo, perché crediamo veramente che il potenziale di Bottesini sia enorme e in gran parte ancora inesplorato.
Ecco, prego.
No, per completare il discorso dell'associazione, naturalmente non è solo questo, l'associazione si sta sviluppando, si sta strutturando, sta lanciando altri progetti. L'altro grandissimo nostro progetto, e che poi va in sinergia anche con la valorizzazione di Bottesini, è il concorso lirico internazionale di Portofino, che ormai è arrivato all'ottava edizione e che ci sta dando enormi soddisfazioni, tant'è che alla prima della Scala erano presenti 3 dei nostri vincitori.
Ecco, professore, prima di parlare del concorso con il quale collabora con Fagone, proprio su queste questioni, a queste questioni tendeva la mia domanda, cioè quello di avere davanti un elenco quasi sterminato dell'impegno di Bottesini e però non avere un riscontro sul fronte delle edizioni critiche, per esempio delle sue opere. Ecco, di che cosa avreste bisogno per spingere in questa direzione? Che cosa si fa oltre al vostro impegno, o cosa si dovrebbe fare per arrivare a un risultato concreto? Perché qui stiamo parlando non di un musicista secondario, ma stiamo parlando di uno dei grandi musicisti italiani che hanno caratterizzato in questo caso non solo l'Ottocento, non solo l'Ottocento italiano, ma evidentemente con la sua presenza al di qua, al di là dell'oceano, anche, diciamo così, l'attività in tutto il mondo, potremmo dire.
Sì, io la chiamerei una fase 2, perché nella fase 1 abbiamo dovuto sollevare un po' di polvere, no? Sollevare il polverone e far notare, perché purtroppo anche a Crema era un po', dico, stato dimenticato, però un pochino sì. Quindi adesso secondo me iniziamo a essere pronti per lanciare una fase 2, che è proprio quella di cui lei parla, cioè un progetto più strutturato e che vada nella direzione di studiare in maniera più critica tutta la sua produzione e cercare in maniera organizzata negli anni di riproporla e anche di registrarla. E quindi assolutamente i nostri sforzi andranno in questa direzione. E naturalmente raccogliamo molto gli stimoli che ci provengono anche da fuori, da appassionati o da contrabbassisti specialmente, che molto spesso hanno la voglia di dare un contributo.
Enrico Fagone è ancora in linea con noi ed è l'occasione questa, allora, visto che l'abbiamo in qualche modo accennato a questo tema, il concorso. Quando sarà? Se avete già le date e il livello che vi aspettate rispetto alla partecipazione?
Ecco, sì, il concorso sarà dal 10 al 16 ottobre 2022. Francesco, correggimi se sbaglio, che non sono mai preciso in queste cose.
Dal 10 al 16, esatto.
Giusto, giusto. Ecco, e diciamo che la cosa impressionante che è stata quando abbiamo fatto la nostra prima edizione, diciamo, negli anni scorsi, e che proprio abbiamo percepito una voglia di tutti i contrabbassisti del mondo di che questo concorso tornasse in auge. E infatti, diciamo, gente che non partecipava a concorsi, già primi contrabbassi super affermati, hanno partecipato. E infatti i primi 4 premiati, diciamo, erano rispettivamente le prime parti di orchestre come Concertgebouw, orchestra di Radio France, orchestra di Radio di Monaco, e questo è stato il livello. No?
Ma scusa, quindi, Enrico, quindi i premi sono cotillon o sono sostanziose borse, cospicue borse di studio o borse di denaro, mi pare di capire?
No, i premi sono sostanziosi, ma diciamo non così, diciamo, grandi da spostare magari un primo contrabbasso.
Quindi è la gloria che li attira.
Assolutamente, per il mondo del contrabbasso vincere il Bottesini è il massimo, più dell'IRD, più del concorso di Ginevra, è il massimo del massimo. Quindi, diciamo, un giovane studente che fa tutti i concorsi quasi non può accedere al Bottesini. Noi lo permettiamo a tutti di accedere, no? Però per farti capire veramente l'attesa, diciamo il concorso, i due primi contrabbassi della scala attuali hanno vinto il Bottesini, quindi diciamo veramente è un onore portare avanti Bottesini che nel nome del suo concorso, e questo è molto bello. Anche per la prossima edizione sicuramente verranno tutti i più grandi giovani da tutto il mondo, e questo è grazie appunto a Francesco, che prima di tutto ha questo grande amore per la sua città, Francesco Donati, che è riuscito a trasportarlo anche grazie a sua moglie, che è una bravissima cantante svizzera, tra l'altro, Véronique Mercier, che ormai è diventata cittadina cremasca, ce l'ha rubata, ma veramente lei gli ha fatto scoprire la musica classica e poi Bottesini, e lui si è fatto trasportare con grande amore e porta avanti il messaggio assieme a me, Aldo e altri amici di Giovanni Bottesini.
Porto avanti il verbo bottesiniano. Enrico Fabone, grazie mille. Domanda rapida e risposta velocissima. Dove viaggia in aereo il contrabbasso?
Dopo l'11 settembre viaggia nella stiva.
Certo che trasportarsi uno strumento magari storico e di grande valore lì nella stiva non è il massimo.
Diciamo che non si pensa a paura dell'aereo, ma l'unica paura è che arrivi intero lo strumento durante il viaggio.
Enrico Fagone, grazie di essere stato con noi, è stato un piacere, alla prossima.
Vi ringrazio tantissimo per aver dedicato questa oretta a Giovanni Bottesini, grazie di cuore amici.
Francesco Donati, ricordo presidente dell'Associazione Bottesini, grazie per essere stato con noi e per quello che sta facendo per Bottesini.
Grazie a voi di dare spazio a noi e alla figura di Giovanni Bottesini.
Ci ritorneremo sopra in ottobre, sei d'accordo, per parlare del concorso e di questi geniali giovani che affrontano un concorso così importante, come ci ha sottolineato Fagone.
Assolutamente sì, quando volete noi corriamo a parlare di Bottesini con grande entusiasmo.
Allora noi ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo Giuseppe Clericetti che ci ha regalato tutto questo spazio oggi per un Voi Che Sapete speciale di grandezza proporzionale allo strumento di cui abbiamo parlato, grazie a Giovanni Conti. Noi ci lasciamo con l'unica pagina operistica registrata finora di Bottesini, la Sinfonia da Ero e Leandro.